Storie, racconti e dintorni.
Narrabam, un programma di Alfredo Simonetti
e Nicola De Rio.
Buonasera, ben ritrovati su Radio UGI, buonasera, ben ritrovati con Narrabam e con Nicola De Rio che vi parla al microfono e con Alfredo Simonetti. Ciao Alf!
Ciao Nick!
Ciao, buonasera! Come stai intanto? Tutto a posto?
Tutto a posto, niente in ordine.
Benissimo. Come ci piace dire sempre a noi, siamo collegati in una versione, diciamo, tra virgolette, da remoto e casalinga, ma non siamo soli. Anche oggi abbiamo un ospite particolarmente apprezzata, perché ce lo racconterà lei, perché questa intervista è propedeutica a uno spettacolo che verrà realizzato a breve. Parliamo di Gioanna Finocchiaro. Ciao Gioanna.
Ciao Nick, ciao Alfo, buonasera a tutti, grazie per ospitarmi questa sera.
Ok, e Gioanna, tu sei di fatto una poetessa. Ok, ma sei anche attiva dal punto di vista artistico su Torino e sul Piemonte, in molti modi scopriremo quali. Come ci piace di solito fare, Gioanna, cercheremo di raccontare la tua storia, raccontare le cose che fai, le cose che hai realizzato in questo lasso di tempo abbastanza lungo, ma lo facciamo di solito intramezzando delle canzoni. Quindi ascoltiamo una canzone e poi torniamo con Gioanna Finocchiaro e la sua poesia. Bene, rieccoci ai microfoni di Radio UGI con Alfredo Simonetti, che nell'etere lo sentirete parlare, e con Gioanna che ci è venuta a trovare, Gioanna Finocchiaro. Allora, Gioanna, noi sappiamo che sei poetessa, ci racconterai il tuo lavoro e la tua passione, però tendenzialmente di solito noi partiamo da un po' lontano, cioè andiamo un po' indietro nel tempo. Chiediamo ai nostri ospiti se ci vogliono raccontare un po' come si ricordano di essere stati da bambini, e se magari, come nel tuo caso, il seme della poesia e della scrittura era già presente, ne eri già consapevole. Raccontaci in qualche modo, appunto, chi era Gioanna da bambina.
Certo, con molto piacere. Beh, devo dire che sono fortunata. Ho un ricordo molto nitido del mio primo incontro con la poesia, e in generale sono sempre stata una bimba che amava leggere e amava scrivere. Amavo anche proprio la calligrafia, quindi il gesto della scrittura, la cura che le parole mi permettevano di dare ai pensieri, che diventavano qualcosa di concreto, mentre di partenza ovviamente un pensiero è astratto. E la scrittura mi permetteva di metterli lì, nero su bianco, di dare loro una forma. E così è sempre stata, diciamo, una mia passione, un mio angolino di pace, finché poi alle scuole elementari ho fatto questo incontro, no? Sono stata illuminata sulla via di Damasco, la mia maestra quel giorno lesse Gianni Rodari, e lì ci fu appunto questa intuizione, questa meraviglia, il fascino che esercitò immediatamente in me il linguaggio poetico, no? Questo versificare, questo colorare di sfumature del tutto inedite le parole, renderle quotidiane, renderle meno scontate. Ovviamente Gianni Rodari aveva un linguaggio adatto all'infanzia, crescendo i versi hanno esplorato spazi introspettivi, spazi temporali e anche sociali, ancora nuovi, ancora diversi, e quindi pian pianino diciamo che anche la mia scrittura è andata in quella direzione, fin quando poi insomma la mia esperienza a livello di studi è andata in un'altra direzione. Io sono anche molto amante delle lingue, quindi ho studiato lingue, sono stato all'estero, ma poi dopo un'esperienza di servizio civile all'interno di una biblioteca, spoiler, non casuale, era un progetto che avevo appunto scelto io, ovviamente amando i libri e la lettura, ho ripreso un pochino in mano questa passione che non era morta, era solo sopita, e ho deciso di ricominciare, di buttarmi, di provare a condividere un po', inviando qualche casa editrice di fiducia i miei manoscritti, Finché poi pian pianino, dal 2020 ad oggi, sono arrivata alla mia quarta pubblicazione e dai, sono contenta anche perché la direzione della scrittura ha preso finalmente un piglio utile, no? Socialmente impegnato, che poi è ciò che penso e anzi sono convinta più che penso che la poesia debba fare, altrimenti diventa un monologo, come dire, vanaglorioso, mentre invece è importante indirizzare gli sforzi anche artistici verso qualcosa che crei poi un benessere anche alla comunità.
Certo, sono d'accordo, motivo per il quale tra un po' parleremo dell'incontro anche con Ugi. Tra le cose che ho trovato di te in rete, lo dico anche per gli ascoltatori, poi Alf ti faccio parlare perché ho sentito che hai proferito parole in qualche modo, ho letto anche che, come giustamente ricordavi anche te, e questa affermazione mi è piaciuta, che dal punto di vista della crescita sei passata da un'impostazione scolastica e dall'analisi del testo all'analisi del senso, ecco, cosa che spesso e volentieri contraddistingue, o meglio, questo è un mio giudizio personale, distingue anche gli scrittori che sono magari sì amanti del bel linguaggio, ma che a volte poi magari utilizzano il linguaggio per un senso autoreferenziale, ecco, invece dirigere la parola,
sì.
Brava, sì, esatto, per certi versi sì, anche accademico, dirigere la parola, cercare di sporcarsi le mani tra virgolette e ricavarne un senso anche più ampio, nel tuo caso legato al sociale, trovo che sia sempre un bel modo, ecco, per far fiorire in modi anche sorprendenti il proprio talento, quindi non so se su questo sei d'accordo, ma mi sembra di aver capito che è così.
Assolutamente sì, perché le tematiche, per quanto possa cambiare la forma, la sostanza delle nostre emozioni è la medesima per tutti, quindi in realtà tutto ciò che crea una connessione, in questo caso l'arte della scrittura, deve collegare le persone, deve creare un terreno comune, e quindi è bello poter parlare chiaramente anche della sfera introspettiva che è insita nel linguaggio poetico, ma andare oltre, provare a fare quello step per cui la poesia diventa un po' una pasta da modellare. E la cosa bella è che è un linguaggio talmente universale, talmente di pancia, che ognuno può vederci dentro ciò che vuole, ciò che desidera, ed è tutto giusto. Quindi il messaggio, quell'incipit che a volte si dà scrivendo, prende una moltitudine di forme, come se fosse un po' una polvere che lanci nell'aria, no? I granelli di polvere si disperdono, non sai che fine faranno, andranno un po' dove gli pare, ed è giusto così, è proprio un bello scambio, perché ci si libera, ci si denuda, ma in una forma sana, verso il prossimo, e il prossimo a sua volta assorbe quello di cui ha bisogno in quel momento.
Mi piace questa polverina che si disperde e lascia, diciamo, anche lascia, diciamo, spazio al superfluo, che poi diventa il vero senso della cosa e del messaggio che si vuole dare. Alf, a proposito di polverina, ci sei? O sei nell'etere ancora?
No, sì, volevo fare una domanda un po' banale del tipo: ma quella bambina colpita sulla via di Damasco da Rodari, adesso che donna è?
È sempre una bambina in realtà, ti faccio questa rivelazione. No, no, non è cambiato granché in realtà nel mio modo di essere, sono sempre quella fanciulla che si entusiasma tantissimo per tutto, che cerca nel suo piccolo, ovviamente ridimensionata dalla cruda realtà, di trovare dei motivi per cui sorridere. Che si lascia trasportare alla ricerca costante di stimoli. Questo forse è stato la mia salvezza, questa curiosità che ho sempre provato, che mi ha sempre condotta alla ricerca delle domande. Mi piacciono quasi più le domande delle risposte in realtà, ed è un modo piacevole tutto sommato di vivere, un po', come dire, ti lascia sempre con quel senso di sazietà non del tutto soddisfatto, ma hai una ragione in più il giorno dopo per ricominciare la tua ricerca personale, che poi può spostare appunto in tante sfere, nella amicizia, nel lavoro, nel viaggio, però è veramente una bella fame da provare, ecco. E la donna invece ha fatto i conti, appunto, come dicevo prima, con una serie di nuovi impegni, di nuove mete, ma diciamo che quella gioia, quella volontà di ricordarsi cosa amo e di portarlo avanti, spero di non perderla più. Tra l'altro, oltre alla poesia e alla scrittura, ci sono anche tante altre cosine che mi piacciono, quindi diciamo che mi tengo abbastanza impegnata.
Ti tieni impegnata, lo scopriremo. Mettiamo una canzone e poi torniamo con Joanna, scusami, sbaglio sempre la pronuncia, Joanna Finocchiaro. Bene, siamo ancora con Joanna Finocchiaro, la poetessa, la protagonista di questa puntata di Narrabam. Joanna, io che diciamo sono amante della musica e ascolto un po' di tutto, ecco, tempo fa mi sono imbattuto in un'affermazione che mi ha colpito e che adesso ti ripropongo a proposito dei poeti. Spesso personaggi come De André, soprattutto Fabrizio De André, venivano in qualche modo paragonati a dei poeti, cioè le cose che hanno scritto in effetti hanno un profondo significato anche poetico. Però spesso e volentieri di fronte a questa etichetta lo stesso De André si scherniva citando un Benedetto Croce che quando parlava della poesia diceva che fino all'età diciamo di 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scriverle due categorie di persone, i poeti e i cretini. Questa cosa mi ha fatto sempre un po' sorridere.
Io sicuramente sono nella seconda categoria.
Quindi De André invece, precauzionalmente, preferiva chiamarsi non tanto poeta ma cantautore. Così per mettersi certo, al sicuro, certo. Ecco. Adesso, a parte gli scherzi, quanto pesa a volte l'etichetta della poesia e quanto forse appunto per certi versi è anche banalizzata rischia di essere banalizzata questa etichetta?
Purtroppo è molto banalizzata, ma perché si parte dal presupposto che sia un po' appunto uno scherzo, che sia una fase della vita oppure un appannaggio dei romanticoni, qualcosa di necessariamente mieloso legato esclusivamente ad un discorso amoroso, quindi Eros, Agape, tutta quella sfera di emozioni che ci legano sentimentalmente a qualcuno. E quindi ciò le preclude invece quella forza comunicativa ed espressiva che la poesia ha. Ricordiamo che nasce come espressione orale, nasce come collante, come legame tra famiglie che si tramandavano la storia delle loro famiglie, appunto la storia della mitologia, tutto ciò che del mondo avevano capito, l'aspetto spirituale, la divinità, il mistero. Nella poesia c'era tutto questo scambio e questo passaggio di sentimenti e di conoscenza. E quindi non è qualcosa che né si può improvvisare né che può essere riassunto in una frase da bacio perugina. Purtroppo però c'è un po' questo banalizzarla dovuto al fatto che, per esempio, sotto l'aspetto social, la poesia, ahimè, la parte che viene poi più enfatizzata è quella un pochetto più commerciale, mettiamola così. E quindi spesso la ricerca, lo studio della parola, della fonetica e anche proprio il momento esatto in cui si legge davanti ad un pubblico che si cerca sempre di regalare, no, se stessi una bella fetta di intensità, purtroppo è la parte poi che riceve meno attenzione. E poi è un'etichetta pesante perché, ahimè, con la nostra tradizione letteraria all'estero è completamente diverso, ma in Italia ancora si tende a trovare il modello, diciamo, di poesia nel passato, quando invece il presente, e non parlo della mia, io leggo tantissimi libri, tantissime opere di autori contemporanei, il presente ci regala veramente molto talento e molta emozione. Però sembra quasi che non riesca a sfondare il muro spazio-temporale, siamo legati, no? Siamo ancora lì, sì, nei secoli passati.
Sì, credo che... scusami se ti interrompo.
da questo. No, no, figurati.
No, no, mi capisco cosa intendi. Abbiamo avuto la possibilità di parlarne anche invitando uno di quei, diciamo, dei personaggi, anche non solo a Torino ormai, ma in tutta Italia noti per aver sdoganato un certo tipo di poesia. Poi si può essere d'accordo o meno con lo stile, ma parlo di Guido Catalano, e rappresenta in questi ultimi anni un esempio di poesia pop non banale, perché non è, non tutte le poesie che ha scritto al di là di come sembrano sono banali, e di un tipo di poesia che non ha la puzza sotto il naso, tra virgolette, ecco. Questo a volte esatto. Un po' in un certo tipo di ambiente si rischia di incancrenirsi su certe posizioni un po' troppo, come giustamente ricordavi tu, legate al passato, ma anche il linguaggio si evolve, non possiamo pensare di parlare come appunto Benedetto Croce o come i poeti di 50, 60 oppure anche 100, 150, 200 anni fa, ecco. Questo è, credo che sia, è giusto ricordarlo, anche se
è
dovrebbe
un peccato
essere
che si stia sterilizzando, tra virgolette, passami il termine, il potenziale della poesia, che si sta trasformando tantissimo. Forse è una delle arti che più si è evoluta e insomma in qualche modo reinventata in tutti
certo.
questi anni. Però la nostra speranza, insomma, come autori, anche nel nostro piccolo sul torinese, è quella proprio di far sentire l'entusiasmo che ci muove e riaccendere un pochino, quantomeno, quella curiosità di cui parlavamo prima, che poi speriamo si trasformi anche in stima.
Sicuramente lo sarà. Alfredo, io non ti sento più, forse mi sembra che tu abbia il microfono in qualche modo disabilitato. Controlla per favore il tuo telefono, se no non ti sentiamo. Nel frattempo chiedo a Giovanna di parlarci un po' di un aspetto delle cose che ci hai raccontato, perché il tuo lavoro non è esattamente quello della poetessa, ma sei, diciamo, ti sei specializzata in lingue, perché ho scoperto che parli ben sei lingue, giusto?
È giusto
esatto.
Così, sì. Ne ho studiate un po'.
Esatto, tra l'altro, vabbè, mi affascina sempre chi riesce a parlare molte lingue, perché la potenzialità di chi parla tante lingue è una potenzialità anche di libertà, perché ti permette di comunicare con persone molto distanti, molto diverse, che altrimenti sì, magari attraverso l'uso dell'inglese si potrebbe fare, ma non sarebbe la stessa cosa, perché giochi su terreni differenti. Ci racconti un po' questo aspetto, che spesso non è, magari non si bada abbastanza, però quanto è importante riuscire a comunicare in una lingua diversa dalla propria. Questo forse ti mette anche a contatto con una cultura che è un po' lontana, o potenzialmente più lontana da quella italiana. Come funziona?
È un po' come preparare i bagagli e andare da qualche parte. È un viaggio. Tu hai qualcosa con te, non sei particolarmente equipaggiato, però non ti manca la buona volontà. Quindi prendi e parti. Ed è un viaggio che ti porta a fare delle tappe completamente non previste, e quindi, come ti dicevo, è bello perché ci si lascia proprio trasportare primariamente dal lato umano. Come dicevi tu, dietro una lingua c'è una cultura, ci sono persone, ci sono abitudini, quindi sono due binari che corrono molto paralleli tra loro e non possono assolutamente essere altrimenti. E poi c'è proprio la parte linguistica. Io sono una appassionata delle grammatiche. Io amo la grammatica, mi piace tutto ciò che crea un bel equilibrio, un ordine, tutto ciò che può essere spiegato, però poi c'è anche una parte che è giusto rimanga libera, che è quella dell'espressività, che è quella dell'enfasi, che ogni lingua a modo suo mostra e dimostra. E le lingue sono, come dicevi tu, questo ponte magico invisibile che ci permette di comunicare più che con la mente, con il cuore. Mi è capitato di parlare con delle persone che, per esempio, erano madrelingua indiane, capivano l'inglese, ma quando sentivano le parole nella propria lingua avevano una luce, un guizzo negli occhi, quasi come se gli stessi facendo un dono. Ecco, quell'atmosfera di fiducia che riesce a creare una lingua, che riesce a creare un contatto umano genuino e impagabile. E quindi diciamo che è stata la motivazione per cui poi sono andata in quella direzione. Come ti dicevo, insieme al canto, che è la terza di questa triade, era una delle mie passioni.
Quindi poetessa cantante, benissimo. Questa...
te l'ho detto che non ci faccio mancare nulla.
Bene, bene, capisco l'esigenza, essendo anch'io cantante nel mio piccolo. A proposito di cantanti, però mettiamo una canzone così recuperiamo anche Alfredo, perché mi sa che si è perso nell'etere. Una canzone e torniamo.
L'abbiamo persa.
Siamo tornati in diretta con Joan, è tornato anche Alf, che si era perso un po' nell'etere. Ci sei, giusto Alf?
Sì, ci sono, ciao Nick.
Ok, l'importanza, dicevamo, del poter parlare le lingue è una cosa che ti apre molte porte, che ti fa incontrare anche talvolta culture diverse. E questa apertura, se vogliamo, Alf, in Joanna si esprime anche in questa iniziativa che ha presentato e che farà Perugi a breve. Vuoi introdurla tu?
Ma sì, certo, grazie. Ricordiamo innanzitutto la data, che è venerdì 19 aprile presso UG2, per chi non sapesse dov'è, è a Torino, in corso Dante 101. Il titolo di questo reading poetico, di cui poi Joanna ci dirà meglio, ci spiegherà meglio in cosa consiste, è C'è oggi, e quindi partirei da questo, Joanna. Perché c'è oggi?
Perché c'è oggi? Beh, perché mi piace pensare che ci sia ancora tanto bene da raccogliere, e chissà perché le favole sono sempre ambientate in un passato di cui non possiamo essere parte. Passato, appunto, perché è qualcosa che non ci appartiene. E così ho provato a immaginare una fiaba, una favola presente, per cui invece di c'era una volta, c'è oggi. È già bello leggerle, queste favole, queste storie positive, figuriamoci viverle e ancora di più costruirle insieme. E infatti questo reading di beneficenza non potrebbe esistere se non fosse per il supporto che ho ricevuto, non so, anche da UGI, che generosamente ci offre appunto gli spazi in Corso Dante, quanto anche il supporto appunto artistico e umano di altri poeti che sono al mio fianco, poeti e poetesse che saranno con me e che si intervalleranno appunto nelle declamazioni. Se mi permettete, mi farebbe piacere leggere i loro nomi.
Vai, vai, sì, assolutamente, sono diversi, quindi
vado,
vai,
faccio la carrellata velocissima.
Leggili come allora, leggessi
Andrea
una poesia.
Un quarto d'ora, no. Andrea Bolfi, Anna Sverco, Antonella Orlandini, Benedetto Ghielmi, Bruno Giovetti, Clara Danubio, Donatella Garnero, Floriana Porta, Immacolata Schiena, io, Marino Tarizzo, Max Ponte, Ombretta Piana, Paolo Castagno, Piera Giordano, Ramona Paraiala, Rosita Panetta, Salvatore Sblando, Ugo Mause, Scrivere Poesie Edizioni e l'Associazione Culturale Poesie Metropolitane, oltre all'intervento musicale appunto del signor Emanuele Spizzo, quindi una bella squadra che si è unita, che ha deciso di in qualche modo di fondersi per creare questa bella serata di condivisione.
E speriamo che lo sia, sicuramente lo saremo.
Squadrone.
Esatto, e quindi vi invitiamo a venire presso i locali di UG2 in corso Dante 101, di fatto poi sotto la sede della radio, di Radio UGI, dove di solito trasmettiamo. Mettiamo una canzone e poi torniamo, Joanna, con le ultime...
Aspetta,
dimmi!
Venerdì 19 aprile, ore 19... presso UG2, corso Dante 101, Torino.
Questa è la bellezza di avere un notaio al posto di uno speaker, visto che ti ricorda tutto precisamente. Grazie Alf, mettiamo una canzone e poi lo ricorderemo anche in chiusura di trasmissione. Bene, tornati ai nostri microfoni di Radio UGI con Narrabam. Siamo ancora con Joanna Finocchiaro, che ci ha raccontato un bel po' di cose. Una piccola ancora richiesta e curiosità sul tuo lavoro, Joanna. Lavori in un istituto bancario, quindi diciamo che è un... Se non ho detto male, e questo ti pone in qualche modo in un ambiente molto diverso, molto lontano dalla poesia, se vogliamo. Però gestisci anche un blog su Torino Oggi che si chiama E Poesia, ok? Se non ho capito male, ok, perfetto. E in questo curiosando...
È una rubrica culturale.
È una rubrica, ok, grazie per la precisazione. In questa rubrica ho letto che ti sei occupata di molti temi. Uno in particolare mi ha colpito perché, visto che a noi di Narraban piacciono le storie, hai raccontato la storia di Teresa Kakindamoto, credo, spero di averlo pronunciato bene, che questa...
Quasi.
Ah, ok, dimmi, come si pronuncia?
Kakindamoto,
ok, sembra più giapponese che africana, però lei è africana.
È vero.
Lei è africana e ti chiedo di raccontare questa l'avventura e la storia di questa donna molto coraggiosa, dato quello che ha fatto e dato il contesto in cui si è trovata ad operare. Ma lascio te la parola, presentaci la storia di Teresa.
Sì, questo personaggio, questa donna africana è, diciamo, la protagonista dell'ultimo articolo uscito sulla rubrica, la trovate sul web magazine Torino Oggi, e diciamo che mi ha colpita davvero in profondità perché la sua strada non è in salita, è completamente piena di ostacoli oltre che essere in salita. Lei è una delle poche capotribù donna e si è praticamente inimicata a tutto il sistema tribale del suo stato africano e sta addirittura cercando di espatriare il suo modello, quindi sta facendo un lavoro immane e ovviamente aiutata da alcune associazioni americane ed europee, ma il lavoro grosso di, come dire, sradicamento di questo status quo è partito da lei. Questa donna si è resa conto che le bambine devono andare a scuola, che le bambine non devono pensare a pulire casa o a crescere dei figli e che questi matrimoni con neanche adolescenti, preadolescenti, ovviamente non erano al modo corretto, nonostante fossero approvati dalla tradizione, quella stessa tradizione non doveva essere presa come oro colato, ma anzi andava messa in discussione, appunto. E questa cosa lei l'ha fatta a costo di minacce, a costo appunto di trovarsi addosso tutto un sistema patriarcale che andava in quella direzione da secoli. E il suo coraggio, ma la sua dolcezza, il suo sguardo così mansueto che però rompe l'acciaio, rompe il ferro, mi hanno colpito. E l'ho trovata molto ispirante e quindi ho avuto piacere di condividere appunto la sua missione. Tra l'altro la rubrica cerca di in qualche modo accostare storie anche del nostro territorio più vicine a noi con la poesia, un po' come a voler lanciare il messaggio che la poesia appunto è vicina, può parlare di cose che ci riguardano e che ci toccano, e lo farà anche durante questo reading appunto che abbiamo annunciato il 19 aprile, tant'è vero che la serata poi si andrà concludendo con questo mercatino di beneficenza che ci tenevo appunto a raccontare, in cui noi autori porteremo in dono alcune delle copie dei nostri libri e il pubblico presente potrà acquistare un pezzettino di noi, portarci a casa, leggere, capire un po' chi siamo, cosa abbiamo da dire, e emozionarsi, speriamo, con noi, e ovviamente i ricavi nel frattempo saranno dati interamente in donazione ad UGI.
Posso chiedere una cosa, Giovanna, se ci può leggere una breve poesia?
Esatto, mi hai anticipato, così poi mettiamo una canzone e arriviamo. Sì, leggi pure, di solito lo chiediamo di leggere uno stralcio di un romanzo.
Va bene,
tu hai una poesia, noi stiamo qui in religioso silenzio, come dicevamo, e ti ascoltiamo molto volentieri. Vai pure, Gianna.
Ti leggo una poesia dedicata a quelle persone che ancora provano a scrivere le favole nel presente. Anime. Molte anime abitano il mondo. Alcune fluttuano, inconsistenti. Altre volano, sognanti. Alcune ridono, piangono, evolvono, altre prendono, creano, abbracciano. Tristi, potenti, carismatiche, sempre, mai. Veraci, consapevoli, oneste, sempre, mai. Ne vedi continuamente, ci fai l'abitudine, la varietà, ma è difficile trovarne un tipo. Per chi ancora cerca quello raro, tessuto di fili d'oro, per cappello un sorriso, caldo come la luce e fresco di piume. L'anima che tutto raccoglie e custodisce, riassunto del buono che fa bene, tra pieghe e paure. Lo spiraglio di un presente puro. Non esiste quell'anima finché non la incontri. E se succede, amico mio, dille quanto la stimi, ricordale il suo valore. Grazie.
Grazie a te, Ioanna, molto, molto bella. Sicuramente dal vivo darà ancora di più. Adesso letta al telefono, ricorda un po' Favole al telefono di Rodari, questa forma che stiamo scegliendo.
però, magari...
però tornando a noi, è bella l'intensità delle parole. E la cosa che mi colpisce sempre quando poi sento delle poesie nuove, quantomeno, soprattutto se hanno... non lo so, a volte vibrano di verità. Ecco, quando una poesia vibra di verità è più facile che arrivi. Quando è un esercizio un po' sterile, magari puoi apprezzare il tecnicismo, ma poi tutto quello un po' si perde nella cervellotica ricerca di stupire chi ascolta più che di comunicare qualcosa. Quindi questo è un mondo molto difficile, quello della poesia, bisogna anche ammetterlo e riconoscerlo. E Ioanna, intanto devo richiamare Alf perché si è di nuovo perso nell'etere, ma prima di farlo volevo chiederti
ho sentito,
esatto, sì, purtroppo si è perso, ma prima di lasciarci, ho scoperto di recente, anche attraverso una intervista che abbiamo fatto a Paolo Cognetti, famoso scrittore.
Sì, lo adoro.
Allora ti invito ad ascoltare la sua puntata che è nel nostro podcast, nel podcast di Narrabam su Spotify, ci sono anche riferimenti, lo potete trovare, lo dico anche per te. E la cosa che ha scritto a proposito di una poetessa che non conoscevo e che ho conosciuto tramite le sue letture, parliamo di Antonia Pozzi, e la bellezza di questa poetessa che è stata di fatto anche in qualche modo un po' dimenticata, pur avendo un'importanza, ecco, a parte alcune citazioni a scuola, forse, io non ricordo alle scuole di aver mai sentito parlare di Antonia Pozzi, e il fatto che ne abbia parlato, il fatto che abbia in qualche modo riproposto al grande pubblico l'esperienza di questa giovane donna risoluta ma anche molto fragile, mi ha molto colpito. Io volevo chiederti, da poetessa, un pensiero su Antonia Pozzi.
È una delle mie poetesse preferite. Ho letto la biografia di Cognetti su di lei, l'ho trovata meravigliosa.
Molto bella, sì, anche a me è piaciuta.
L'ho trovata visionaria, è stato più guardare un dipinto molto complicato che leggere. E mi ha fatto riscoprire degli aspetti della sua vita, della sua crescita, che in effetti non possono essere separati poi da quella che è stata la sua produzione. E il vivere tutti i suoi disagi, i cambiamenti anche del suo corpo, della sua mente, le delusioni umane, la sua insoddisfazione, il mal di vivere, no? Che purtroppo questa sensibilità artistica spesso porta con sé, mi hanno ricordato però quanto le sue parole al contrario esprimessero forza, quindi probabilmente per lei sono state un po' un baluardo, una torre in cui andare a rifugiarsi quando non c'erano abbastanza parole per spiegare quello che stava succedendo intorno a lei, quindi nonostante appunto la sua educazione fosse stata di tipo borghese, e di sicuro Antonia Pozzi abbia avuto più possibilità rispetto ad altri scrittori della tradizione, però portava con sé una concretezza anche data dal suo amore per la natura, per la montagna, per la libertà, che ti restano cuciti addosso. E in effetti in uno dei miei quattro libri, mi pare proprio, sì, in Specchi, che è il terzo libro, che è quello da cui ho letto la poesia precedente, c'è proprio un componimento dedicato a lei, in cui provo un pochino a dare forma con le parole a quell'immagine di bellezza, appunto, di libertà che lei ritrovava nella montagna. Quindi non posso che ringraziare Cognetti per averla ridipinta con un linguaggio molto molto immediato che speriamo la faccia riscoprire anche al pubblico.
A me è molto, anche a me è piaciuto molto quel libro e ha molto colpito la figura di questa giovane, fragile ma anche molto risoluta e coraggiosa per certi versi, poetessa e giovane donna, che invito a chi ama la poesia ma anche a chi non la ama o comunque quantomeno non ne sente l'attrazione a riscoprire, perché è davvero sorprendente. Cognetti è bravissimo a scrivere, questo aiuta, per carità, però la figura di Antonia Pozzi è decisamente ha necessità di essere riscoperta. Sono d'accordo con te. Guarda, siamo arrivati alla fine di questa intervista, Giovanna, non so se lo imparerò prima o poi, neanche se me lo tatuo sulla pelle, però Giovanna, quello che chiediamo di solito in chiusura è ai nostri ospiti, narratori, scrittori, vi dicendo di definire, per quello che conosci di Ugi, un aspetto in particolare, quindi definire Ugi con una parola, un aggettivo, qualcosa che secondo te ti fa venire in mente, una parola che ti fa venire in mente quando pensi a Ugi, ecco.
Mi fa pensare alla lungimiranza.
Lungimiranza, bene.
Lungimiranza, letteralmente guardare lontano, perché non soltanto dal mio rapporto personale con Ugi, le mie ricerche, il fatto di aver chiesto ad alcuni membri appunto dell'Unione Genitori una serie di curiosità, tra l'altro li ho conosciuti in un modo molto carino durante una fiera degli sposi, mi sono resa conto che la loro visione di ciò di cui necessita una famiglia, un nucleo, una persona, va ben oltre il momento immediato. C'è proprio un voler accompagnare tutti coloro che ne sentono e che ne hanno il bisogno in un cammino che va oltre il bisogno immediato, appunto, ma si prende cura a 360 gradi della vita di quelle persone, quindi da un punto di vista psicologico, pratico, addirittura motorio, scolastico. Non c'è un aspetto in cui Ugi non si sia impegnata per dare un contributo, quindi probabilmente la parola sarebbe lungimiranza.
Bene, bellissima parola, tra l'altro molto originale, perché non credo sia mai comparsa tra le cose che abbiamo sentito in questi anni di trasmissione, quindi ottimo anche per l'originalità, Giovanna. Allora, ricordiamo, visto che Alfredo purtroppo si è perso nell'etere, lo farò io, ricordiamo il venerdì 19 aprile alle 19 presso UG2, Corso Dante 101, la sede diciamo ufficiale di UG nel Salone Feste al Pianterreno, lo spettacolo C'è Oggi, spettacolo di poesia con e di Giovanna Finocchiaro, ma con molti altri poeti che collaborano con lei. Vuoi fare una carrellata veloce così li salutiamo?
Va bene, li recitiamo volentierissimo. Andrea Bolfi, Anna Sverco, Antonello Orlandini, Benedetto Ghielmi, Bruno Giovetti, Clara Danubio, Donatella Garnero, Floriana Porta, Immacolata Schiena, io, Marino Tarizzo, Max Ponte, Ombretta Piana, Paolo Castagno, Piera Giordano, Ramona Paraiala, Rosita Panetta, Salvatore Sblando, Ugo Maute, Scrivere Poesie Edizioni, Associazione Culturale Poesie Metropolitane e il musicista Emanuele Spizzo.
Benissimo, e con questo ti salutiamo, Giovanna. Ci vediamo venerdì 19, spero anch'io di poterci essere, e vi ascoltatori e ascoltatrici vi consigliamo di rimanere con noi su Radio UG con Narrabam per tante altre narrazioni, per tanta altra poesia e prosa che tanto ci piace trattare su questi canali. Grazie, a presto da Nicola De Rio, da Alfredo Simonetti. Buona serata.